Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Al microfono Dario Villani. Oggi porto di nuovo nel mio archivio sonoro personale. Vi propongo un'intervista che ho prodotto alla fine degli anni 90 per la AWR, la Adventist World Radio Europe. È una vera chicca per tutti gli appassionati di radioascolto e di emittenti internazionali in lingua italiana. Parleremo di Radio Mosca e lo faremo attraverso gli occhi e la voce di Antonio Ammazzagatti, grande appassionato di onde corte, oggi affermato cronista sportivo a Padova, che grazie a un concorso per gli ascoltatori riuscì a fare quello che per molti era un sogno, visitare gli studi della radio sovietica. Ma facciamo un passo indietro. Il programma in italiano di Radio Mosca nacque durante la Seconda Guerra Mondiale. Era l'epoca della cosiddetta guerra delle onde. Da un lato la propaganda nazifascista di Radio Berlino, Radio Roma e Radio Giappone, dall'altro la BBC di Londra, la Voce dell'America e appunto Radio Mosca. Una battaglia radiofonica che poi, come sapete, cambierà pelle durante la Guerra Fredda. Durante il secondo conflitto mondiale, ai microfoni di Radio Mosca si alternarono i massimi esponenti del Partito Comunista Italiano in esilio. La figura centrale fu Palmiro Togliatti, che con lo pseudonimo di Mario Correnti incitava gli italiani al sabotaggio e alla resistenza. Insieme a lui c'era un nucleo durissimo di dirigenti e intellettuali comunisti come Ruggero Grieco o Edoardo D'Onofrio e persino ex giornaliste come Felicita Ferrero. I socialisti invece erano assenti, la loro leadership si trovava esiliata in Francia o in Svizzera. La loro linea più moderata li trovò accolti nelle radio degli altri alleati e questo potrebbe essere l'argomento di un'altra puntata. Ma andiamo avanti, arriviamo agli anni della perestroica di Gorbaciov e di Eltsin, fino all'ascesa di Vladimir Putin e al passaggio di testimone con Medvedev. Ora, se pensate che la BBC ha avuto per decenni un servizio di monitoraggio che ascoltava e registrava tutte le radio del mondo per scovare notizie, salta all'occhio un particolare clamoroso. Nonostante il crollo dell'Unione Sovietica e la sfilata di questi presidenti che ho citato prima, nella programmazione ufficiale di Radio Mosca, che negli anni 90 prenderà il nome di La Voce della Russia, non era cambiato quasi un accidente. Sì, arrivava qualche voce nuova, ma il tono ufficiale, la linea editoriale e l'impostazione di fondo restavano rigidamente immutate. Un segnale chiarissimo del fatto che i cambiamenti al Cremlino non coincidevano affatto con una reale svolta democratica del paese. Fuori dalle mura di Radio Mosca invece c'era qualche cambiamento. La Russia di allora era economicamente in ginocchio e nel caos politico, ma il livello di libertà d'espressione era quasi assoluto. Fu l'eco della caduta del muro di Berlino, Solidarnosc e il Papa polacco. Nacquero televisioni private leggendarie come la NTV di Vladimir Gusinskij, celebre per la sua satira feroce che riduceva i politici, incluso un giovane Putin, a dei pupazzi. Nacquero quotidiani coraggiosi come la Novaya Gazeta di Dmitry Muratov, che pagò il prezzo più alto con 6 giornalisti uccisi, tra cui Anna Politkovskaya. E nacquero radio libere come Eco di Mosca, che per 30 anni è stata il simbolo del dissenso. Questo fiorire di editori indipendenti spaventò a tal punto il nuovo apparato di potere emerso nel 2000 che lo smantellamento di questa rete fu il primissimo atto politico dell'era Putin. Quando si affronta un argomento del genere, il rischio di scivolare nelle opinioni personali è elevatissimo, ma l'esperienza sul campo aiuta a capire da che parte sta la ragione. Molti si chiedono come mai per anni le trasmissioni delle radio dell'Est sono state classificate come pura propaganda. Vi do la mia opinione, maturata in anni di ascolto, quando sintonizzavo i programmi in italiano della Deutschlandfunk, e il discorso valeva per tutte le altre grandi emittenti occidentali. La mossa vincente era la rassegna stampa. Lì a parlare erano le opinioni dei giornalisti che si esprimevano liberamente su testate diverse. Radio Mosca e nei paesi satelliti invece l'unica fonte citata era la Pravda o l'organo locale del partito, un'inerzia totale che ha attraversato i decenni, rimasta identica nonostante i finti cambiamenti di governo. Un'inerzia che è arrivata fino ai giorni nostri con una strategia di puro travestimento. Pensiamo all'approdo sul web dell'agenzia Sputnik in italiano. Non era altro che Radio Mosca camuffata per l'era digitale. Cercavano di addolcire la pillola con notizie di costume o di sport, ma la linea editoriale, fedele al Cremlino, era la stessa in voga sin dai tempi di Andropov. C'è poi un'ultima nota sul presunto successo e consenso di cui Radio Mosca ha goduto per anni in Italia. Nel periodo in cui curavo il bollettino Italian DX News e producevamo una monografia sulle trasmissioni in italiano, afferrai subito il punto. C'era una marea di gente in Italia che scriveva alla radio sovietica, e questo era vero, ma lo faceva per farsi mandare la cartolina QSL, la bandierina, il materiale turistico o per partecipare a concorsi con in palio un viaggio in Russia. Molti semplicemente scrivevano solo per il gusto di sentire pronunciato il proprio nome alla radio nella rubrica della posta. Purtroppo la realtà era questa, molto pragmatica e poco ideologica. Anche noi di casa, qui a Napoli, avevamo scritto a tutte le radio dell'Est, intessendo rapporti epistolari. Una volta, ricordo, ricevemmo degli oggetti d'artigianato da Radio Varsavia. Personalmente, e sottolineo incoscientemente, una volta mandai una lettera alla redazione italiana di Radio Mosca chiedendo loro notizie su Massimo Gorky. Avevo poco più di 15 anni. Loro capirono subito che il riferimento era alla colonia penale per i dissidenti e la risposta per iscritto conteneva fra le righe un certo disappunto, ma più che arrabbiarsi furono davvero molto diplomatici. Ci furono pochi ascoltatori italiani che tentarono un dialogo costruttivo con le radio dell'Est, Radio Mosca in primis ovviamente, ma appena toccavi argomenti scottanti avevano l'abilità di girare l'argomento a loro piacimento. Invece proprio pochi anni dopo che raccolsi questa intervista che vi proporrò oggi, a un paio di riunioni annuali organizzate dall'Associazione Italiana Radio Ascolto si riuscì ad avere la partecipazione dei componenti di Radio Budapest dall'Ungheria e a un'altra riunione partecipò perfino Alexander Prostakov di Radio Mosca, che si confrontò in un dibattito con Nazario Salvatori della Deutschlandfunk. Sono a memoria gli unici episodi che fanno pensare a un timido tentativo di cambiamento, probabilmente affogato poi da una linea duramente conservatrice del Cremlino. Vale la pena ricordare che un altro elemento che negli anni ha reso antipatica Radio Mosca era la potenza del suo segnale. Aveva trasmettitori sia su onde corte che onde medie potentissimi. Arrivava a trasmettere contemporaneamente anche su 10-15 frequenze, occupando intere bande. Ed è risaputo che era la stessa stazione che si occupava del jamming, ovvero iniziava a trasmettere sopra la stessa frequenza di una radio occidentale per boicottarne l'ascolto. Ora però, bando alle considerazioni e spazio alla storia. Ascoltiamo questa intervista ad Antonio Ammazzagatti di Padova, che visitò gli studi di Radio Mosca in italiano proprio negli ultimi anni della sua gloriosa esistenza. E buon ascolto!
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Glasnost e Perestroika hanno portato aria di rinnovamento non solo nel campo politico, ma anche in quello radiofonico. L'intera mappa delle trasmissioni radio dall'est europeo dovrà essere completamente ridisegnata. Abbiamo spesso parlato di Radio Praga, Radio Berlino ed altre emittenti dell'est europeo, ma adesso ci occupiamo da vicino dell'emittente per l'estero sovietica Radio Mosca, che come sapete ha diverse ore di programmazione in italiano. Ne parliamo con un ospite d'eccezione, Antonio Ammazzagatti di Padova, che ha recentemente visitato gli studi di Radio Mosca e ha anche già stilato un articolo per il bollettino di X Connection del gruppo d'ascolto della marca trevigiana. Pronto Antonio, mi senti?
Sì, ti sento perfettamente, ciao Dario.
Ecco, senti, puoi dirci innanzitutto tu che lavoro svolgi e come mai ti sei trovato in Unione Sovietica?
Ma diciamo che il motivo per cui mi sono trovato in Unione Sovietica, tutto sommato, combacia abbastanza con il tipo di lavoro che svolgo. Io sono impiegato presso la biblioteca dell'Istituto di Filologia Slava all'Università di Padova, quindi lavoro praticamente nell'ambiente della slavistica e sono un grande appassionato della lingua russa, oltretutto, quindi diciamo che il mio viaggio in Unione Sovietica deve essere visto anche un pochino in quest'ottica. Io già ero andato in Unione Sovietica l'anno scorso, per la prima volta, ma vi sono ritornato nel giugno di quest'anno e ho avuto la possibilità appunto di recarmi alla sede della radio televisione sovietica e conoscere personalmente gli amici della redazione italiana di Radio Mosca.
Ecco, senti, qual è stata la tua prima impressione nella tua visita a Radio Mosca?
Ma direi positiva, nel senso che sono stato accolto con grande cordialità dai redattori. Ecco, io avevo forse un attimino di timore, nel senso che non mi aspettavo di poter visitare la redazione di Radio Mosca così facilmente. Radio Mosca è stata vista in passato come quasi un luogo, una fortezza inaccessibile dagli stranieri, insomma dai non addetti ai lavori, quindi forse mi aspettavo un attimino qualche problema. Invece sotto questo punto di vista devo dire che è stato facilissimo, perché mi sono annunciato semplicemente il giorno prima, come ho spiegato dettagliatamente nel mio articolo che ho scritto per il DX Connection, e subito dopo praticamente mi sono incontrato con un redattore, il quale mi ha procurato per il giorno seguente un passi con il quale ho potuto liberamente accedere alla redazione italiana. L'impressione del palazzo, diciamo, della sede fisica della televisione sovietica è stata forse un po' più negativa, nel senso che tutto sommato diciamo così che l'attrezzatura tecnica anche degli studi di trasmissione è piuttosto antiquata, ecco. Diciamo che una emittente libera, cosiddetta, di media grandezza, di media importanza italiana è già su un altro pianeta per quanto riguarda appunto l'attrezzatura tecnica.
Ecco, senti, torniamo di nuovo al discorso della perestroica.
Sì, sì.
Secondo te quanto la perestroica ha inciso nella vita di redazione a Radio Mosca?
Ma direi in maniera veramente notevole. Anche se avete la possibilità di ascoltare ogni tanto le trasmissioni di Radio Mosca, avrete senz'altro notato che negli ultimi 2 anni il tono delle emissioni è cambiato praticamente in modo radicale, soprattutto appunto i notiziari e i programmi di commenti alle notizie sono stati completamente rivisitati, nel senso che la Glasnost ha fatto in modo che le notizie venissero date con un'ottica diversa, soprattutto venissero date anche quelle notizie che prima venivano in qualche modo taciute o venivano date in maniera distorta. Se posso permettermi di fare un piccolo appunto, devo però dire che tutto sommato, non so se per una questione di immagine o che cos'altro, effettivamente una cosa che probabilmente è anche riscontrabile non solo nella radio sovietica ma anche in tutte le altre trasmissioni per l'estero di tutti gli altri paesi, Stati Uniti, Italia compresi, è il fatto che forse i mezzi di informazione interni sovietici sono molto più crudi, molto più reali nel dare le notizie di quelli per l'estero. Evidentemente, lo ripeto, per una questione di immagine, non si vuole dare forse all'estero una visione troppo drastica, troppo drammatica dell'Unione Sovietica. Ecco, io per esperienza so che negli ultimi mesi e negli ultimi anni i mezzi di informazione sovietici sono veramente aperti, sono molto molto realistici nel dare le notizie, anche le notizie più brutte, più crude, più crudeli, vengono date senza nessuna reticenza.
Ecco, senti, mi pare che però tu nel tuo articolo di Dix Connection dicevi che però i notiziari non sono in diretta ma sono registrati.
Esatto, infatti nessun programma, almeno per quanto riguarda la redazione italiana, viene trasmesso in diretta. Tutte le trasmissioni vengono preconfezionate, vengono preregistrate nel turno che è assegnato alla redazione italiana. che va dalle 18 alle 24 di ogni sera, e poi vengono accuratamente montate in un bobinone secondo le esigenze di programmazione. Ci sono naturalmente appunto i notiziari, i commenti alle notizie, poi le trasmissioni che vengono ripetute regolarmente più volte alla settimana, cioè le rubriche.
Senti, e quante persone lavorano lì a Radio Mosca?
Sì, dunque, le persone sono in tutto una quindicina, tra appunto redattori, tra lettori, tra persone che si occupano della corrispondenza con gli ascoltatori italiani. Diciamo che tra queste persone vi è un ultimo arrivato che è un esperto di lingua italiana, di cui purtroppo ora non mi ricordo esattamente il nome, perché non ho avuto nemmeno la possibilità di conoscerlo a Mosca, in quanto doveva ancora essere assunto dalla redazione, proprio è arrivato negli ultimi mesi. E poi ci sono appunto parecchi giornalisti russi, di lingua russa, che comunque hanno una perfetta conoscenza della lingua italiana.
Ecco, non ci sono dei collaboratori di madrelingua?
Italiani?
Sì.
Sì, ce ne sono un paio, c'è Enrico Farina, che ormai è un'istituzione praticamente, perché lavora a Radio Mosca da decenni, poi c'è anche Giovanna Germanetto. Diciamo che gli italiani, ecco, sono tre o quattro, tutti gli altri sono di madrelingua russa e sono russi.
Ecco, senti, sei riuscito a carpire qualcosa riguardo gli impianti trasmittenti di Radio Mosca?
No, non sono riuscito a capire nulla, anche per due ragioni. Innanzitutto perché la mia visita è stata piuttosto breve e si è limitata soltanto ad un giro lampo praticamente agli studi di trasmissione. Poi anche perché io purtroppo non sono un grande esperto in materia, e quindi qualora anche mi avessero dato delle nozioni in tal senso, non credo che avrei potuto riportarle così con facilità. Comunque, ecco, ti ripeto, da quello che mi è sembrato di capire, almeno l'attrezzatura degli studi non è delle più moderne, questo naturalmente relativo appunto al mixer, ai vari registratori a bobine, alle piastre, ai giradischi. Da quello che ho potuto vedere si tratta di attrezzature piuttosto arretrate.
Ecco, senti, siamo al termine del tempo a nostra disposizione. In definitiva, qual è stata la tua esperienza personale? Cosa hai portato da questo tuo viaggio dall'Unione Sovietica?
Una grande simpatia per questo paese che sta vivendo dei momenti veramente difficili, forse i più difficili della sua storia come Unione Sovietica. Un'ultima cosa prima di terminare, voglio sottolineare ancora una volta la grande simpatia dei sovietici, non solo dei componenti della redazione italiana di Radio Mosca, ma anche della gente incontrata per strada nei confronti di noi turisti italiani, di noi italiani che siamo senz'altro molto ben visti in quel paese.
Allora, grazie per essere stato nostro ospite e a risentirci.
Ciao.
Fin qui la chiacchierata con Antonio Ammazzagatti di Padova, che ci ha parlato della sua recente visita negli studi di Radio Mosca in Unione Sovietica.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.